credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno parlando della prima guida a piedi sulle strade di Santa Chiara, edita dalle edizioni Porziuncola. Si intitola I passi e il silenzio ed è stata scritta da Monica Cardarelli e Francesco Gallo per ripercorrere insieme alla Santa di Assisi il breve ma intenso pellegrinaggio sui sentieri della Terra Umbra che l'ha condotta alla ricerca di una vita in pienezza. 7 giorni di cammino, fisico e spirituale, per riscoprire la ricchezza di una figura di santità che ancora oggi non smette di affascinare. Al microfono di Paola Ondarza, l'autrice Monica Cardarelli ci parla del libro.
I passi e il silenzio è un libro che nasce da un cammino. È un cammino che è stato fatto sui passi di Santa Chiara, o meglio, l'estate passata. Ho ripercorso i luoghi in cui è stata Santa Chiara prima di arrivare a San Damiano e quindi dalla fuga dalla casa paterna ad Assisi fino alla Porziuncola a Santa Maria degli Angeli, dove ha ricevuto la tonsura dei capelli da parte di Francesco e quindi la consacrazione al Signore, poi da lì fino a Bastia Umbra, al monastero di San Paolo delle Abbadesse, e da San Paolo delle Abbadesse fino alla chiesa di Sant'Angelo in Panzo, alle pendici del Monte Subasio. Poi da lì Chiara è stata accompagnata da Francesco a San Damiano, dove ha vissuto per ben 42 anni. Quindi ecco, questo libro nasce dal cammino che è stato fatto nei luoghi in cui è stata Santa Chiara e nasce anche dalla volontà di condividere questo cammino, perché la sensazione forte che ho avuto nel ripercorrere questi sentieri è stata quella che anche per Chiara, come un po' per tutti noi, la sua vita sia stata un percorso, un cammino. E quindi una volta effettuato questo piccolo pellegrinaggio, chiamiamolo così, c'è stata il desiderio e la volontà di condividere quanto fatto e anche la volontà di far conoscere il volto e il cuore di Chiara che ho percepito, diciamo, ripercorrendo le strade ripercorse da lei e visitando anche i luoghi dove è stata Chiara.
Perché proprio sulle orme di Chiara d'Assisi? Che cosa l'ha spinta a seguire Santa Chiara?
Questa è una lunga, diciamo, una lunga simpatia che mi lega alla figura di Chiara d'Assisi. È un interesse, una curiosità nato ormai da qualche anno che mi ha spinto a conoscere la figura di questa donna prima di essere santa, appunto, che avevo sempre visto e conosciuto un po' all'ombra di San Francesco. E addirittura il primo, diciamo, il frutto del mio interesse nei confronti di Santa Chiara è stato un testo teatrale su Santa Chiara, appunto. Quindi il primo lavoro che ho fatto su di lei, che ho scritto su di lei, è stato questo testo teatrale. E mi sono veramente affascinata alla figura di questa donna perché mi ha mi ha lasciato a bocca aperta, non mi sarei mai aspettata di trovare, e parliamo del 1200, insomma, la fuga dalla casa paterna e la consacrazione è nel 1211 e Chiara muore nel 1253, quindi aveva 18 anni quando ha intrapreso questo cammino. E, insomma, nel 1002 Chiara è stata una ragazza di 18 anni e poi una donna che ha scritto la prima regola per le donne nella storia della Chiesa. Io ho conosciuto una figura di una forza, di una determinazione e allo stesso tempo di una dolcezza, di una tenerezza, di una grande attenzione che non mi sarei mai immaginata di conoscere, ecco, di trovare.
A dimostrazione del fatto che Santa Chiara d'Assisi non è solo un modello per chi sceglie di vivere la vita claustrale, penso alle Clarisse, ma appunto può parlare anche alle donne dei nostri giorni.
Sì, è vero. E infatti, appunto, io non ho una vocazione laicale, quindi, però veramente mi ha colpito, mi ha affascinato, forse perché come donna mi sento anche vicino a questa, ancora di più, insomma, a tanti risvolti della sua vita. È un personaggio che a me continua a dire ancora molto.
Quale virtù di Chiara d'Assisi, secondo lei, parla di più alle donne dei nostri giorni rispetto a tanti modelli che magari offrono meno spunti, meno appunto spunti da imitare?
A me la cosa che ha colpito tantissimo è l'attenzione di Chiara alle relazioni. E appunto ricordo per l'ennesima volta che Chiara ha vissuto in clausura. E io invece ho notato, anche leggendo i suoi scritti, la regola di Santa Chiara, appunto la forma di vita, e anche altri scritti come le lettere a Agnese di Praga, e tutto per Chiara, quindi anche la clausura, anche il silenzio, tutto era in funzione del suo rapporto con Dio. E quindi al centro della sua vita c'erano le relazioni, prima fra tutte la relazione con Dio, la relazione con le sorelle, la relazione anche con chi era fuori dal monastero, e questa è una cosa che mi ha impressionato tantissimo.
Con attenzione alle relazioni, dicevo che sfata un po' quel mito, diciamo, della donna di clausura,
sì,
che si chiude rispetto
esatto.
Al mondo.
E poi, secondo me, che coglie proprio la femminilità, una delle caratteristiche della femminilità, che è quella di accogliere, questa apertura appunto ai fratelli, a chi è lontano e non solo, ma poi anche alle altre sorelle che arrivavano a San Damiano. Però questa è una cosa che mi ha colpito tantissimo, come si è arrivata al cuore di tantissima gente, addirittura la gente di Assisi andava a trovarla a San Damiano, e quindi c'era questa attenzione, questa apertura e queste relazioni che lei riusciva ad avere, che vere, sincere, profonde, che secondo me sono anche una delle caratteristiche della femminilità.
Ripercorrere a piedi i luoghi di Chiara di Assisi può essere, oltre che una bella esperienza di rievocazione storica, anche artistica, visti i luoghi appunto che poi si vanno a vedere, anche uno stimolo alla riflessione spirituale, considerata l'importanza che i luoghi hanno nella vita dei santi, non è così?
Sì, sì, infatti io ho fatto questo percorso portando con me le fonti clariane, che poi ovviamente sono state riprese in questo libro. Camminare sulle strade che portano per esempio alla chiesa di Sant'Angelo in Panzo e rileggere le parole di Chiara della lettera Agnese, insomma, ti porta a pregare, a riflettere prima di tutto sulla sua spiritualità e quindi sulla figura di Santa Chiara, e poi secondo me proprio ti porta a riflettere sulla tua vita, anche perché poi Non dimentichiamo che il cammino è una grande metafora della vita.
Proprio a questo volevo arrivare, no? Proprio... Camminare è muoversi, e anche la fede è cammino, è un dinamismo.
Sì, sì, sì. È un movimento verso l'altro, inteso come il fratello, e anche un movimento verso l'altro con la A maiuscola. E comunque e ci sono tantissime cose. Per esempio, posso raccontare un piccolo, diciamo, una sensazione che ho avuto in un tratto del cammino, che è quello che va da Bastia Umbra, quindi da San Paolo delle Abbadesse, fino a Sant'Angelo in Panzo. È una tappa, forse la più lunga, sono più o meno 10 chilometri. E io l'ho fatto più volte in questi mesi. L'ultima volta che ho percorso questa tappa, ho avuto delle sensazioni nuove, bellissime, perché... si è lontani, c'è cioè un momento in cui si è lontani dalla tappa da cui si è partiti, insomma, da Bastia Umbra. La tappa a cui si deve arrivare non si vede nemmeno perché il tratto è molto lungo, e poi sulla destra si vede sempre più lontana la Porziuncola e sulla nostra sinistra Assisi che si avvicina, però quella non è la nostra meta. Quindi c'è un momento in cui, come proprio come pellegrino direi, uno è quasi perso, cioè è in una situazione così di sospensione. Ecco, già fare quei 10 chilometri con delle sensazioni di questo tipo, con dei pensieri e delle preghiere poi che ti portano a riflettere anche su tante cose della tua vita, insomma... Penso che sia sì, un'esperienza molto, molto, tra virgolette, utile, molto bella sicuramente, e forse anche utile. Poi c'è da mettere in conto anche, per esempio, la fatica del cammino.
Ecco, dalla sua esperienza, da questa sua esperienza di ripercorrere le strade di Chiara d'Assisi, nasce anche un invito al lettore a rifare la stessa esperienza. E questo invito è formulato all'interno appunto del libro di cui stiamo parlando. Come si articola quest'opera?
Ma il libro in effetti è una guida. È una guida sulle strade di Chiara d'Assisi.
Non una guida turistica qualsiasi?
No, certo. Non è una guida turistica, ma vuole aiutare il pellegrino che si mette in cammino, e quindi vuole aiutarlo anche da un punto di vista proprio pratico. Intanto io il libro l'ho scritto con Francesco Gallo, che è guida ambientale escursionistica nella regione Umbra, e con lui appunto abbiamo ripercorso e trovato i sentieri che potessero anche aiutare la preghiera e la meditazione in questo cammino. E quindi il libro è articolato in sette, diciamo, piccoli capitoli che noi abbiamo chiamato passi, e sono le varie tappe, e ogni passo è introdotto da un itinerario, quindi con la sua cartina, un itinerario che prescrive proprio il chilometraggio, la durata, il percorso proprio che si effettuerà. Poi una scheda del percorso con alcune indicazioni che sono più che altro indicazioni storiche, ma di piccole curiosità che si possono trovare in quella tappa e che sono ovviamente legate al cammino di Chiara. E poi subito dopo c'è una parte che è proprio il cammino di Chiara, e quindi il cammino spirituale e umano che Chiara ha intrapreso e che è stato, come dicevo prima, progressivo. Quindi ogni capitolo, ogni passo racconta, citando ovviamente le fonti, quindi la vita di Santa Chiara scritta dal biografo Tommaso da Celano e anche i suoi scritti, e quindi racconta un po' la spiritualità di Santa Chiara, questo suo percorso umano e spirituale partendo dalle fonti.
Riflettevo sul titolo, I passi e il silenzio,
sì.
Che è un titolo anche tutto sommato molto suggestivo, nel senso che i passi hanno un rumore di fatto, no?
Sì,
e quindi rompono il silenzio, ma aiutano anche forse la contemplazione durante il cammino.
E infatti per noi, quando abbiamo pensato al titolo, era importante aggiungere questa E, che poi è in corsivo nel titolo, perché sì, i passi non sono silenziosi di per sé, però in genere per poter fare un certo cammino, un certo tipo di cammino, è necessario il silenzio. Quindi diciamo che il silenzio accompagna questi passi per aiutare anche a conoscere, a sbirciare un po' la vita di Santa Chiara.
E i passi esprimono anche il ritmo della camminata, no? Quando,
certo,
si è più stanchi, oppure quando si è più vicini alla meta, allora si accelera il passo.
Sì, sì.
Anche questo probabilmente è di aiuto in un cammino non solo di tipo turistico, e torno a sottolineare questo aspetto, ma un cammino spirituale, cioè ci si avvicina ad una meta anche di tipo spirituale.
Sì, è vero, qua ci sono degli itinerari, ci sono i chilometraggi, ci sono le varie tappe, però appunto, come diceva lei prima, questo è un cammino un po' particolare, quindi lo si può fare in una giornata, sono complessivamente 24 e passa chilometri, quindi nemmeno tantissimo, però lo si può fare in una giornata, lo si può fare in una settimana, e chiunque lo può fare, soprattutto lo deve fare, secondo me, con il proprio tempo e con i propri passi, cioè dedicando, se vuole, più tempo alla visita a San Damiano, oppure rallentando, ecco, il ritmo del proprio passo per dedicarsi di più alla preghiera. Quindi abbiamo voluto dare delle indicazioni proprio pratiche, però in effetti
è personalizzabile.
Ed è giusto, secondo me, che ognuno lo personalizzi e lo viva con il proprio, a seconda anche delle proprie esigenze.
E questo fa sì che sia un po' indirizzabile a più tipi di lettori, non solamente i giovani o magari le famiglie, per dire, insomma,
sì,
più persone, più tipologie di destinatari possono ripercorrere questo cammino.
Sì, sì, certo. Sì, è un cammino che veramente può fare chiunque, dai bambini fino alle persone di una certa età, perché non è faticoso. E poi, ripeto, lo si può fare veramente, si può fare una tappa, si possono fare 5 chilometri in un giorno.
Bene, io la ringrazio molto intanto. Ecco.
Grazie a voi. E volevo aggiungere una cosa, i proventi degli autori della vendita di questo libro sono interamente destinati al monastero delle Clarisse di Cortona.
Che è un monastero che ha bisogno in questo momento di fondi?
È un monastero, sì, beh, poi il monastero di Clarisse ovviamente questi fondi li riutilizzerà per le persone che hanno bisogno, perché non è che, diciamo,
certo,
li utilizzano per sé.
Sì, sì.
Però è il monastero di Clarisse in cui io sono, tra virgolette, capitata 6 anni fa e con cui ho un legame appunto di amicizia e un legame spirituale.
Da cui è iniziata questa chiamata,
esatto,
a scrivere questo,
sì,
testo.
Sì. E questo è il luogo. E quindi quando abbiamo iniziato con Francesco questo cammino e quindi questo progetto del libro, ci è sembrata una scelta spontanea quella di devolvere i diritti d'autore a loro.
Parte proprio oggi a Palermo la 6ª edizione di Sole Luna Festival, un festival internazionale di documentari realizzato dall'associazione Sole Luna, un ponte tra le culture, di cui è presidente Lucia Gotti Venturato, ideatrice della manifestazione, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Dunque, lei è il presidente, tra l'altro, dell'associazione che realizza questo festival, il cui titolo completo è Sole Luna, un ponte tra le culture. Questa affermazione, appunto, un ponte tra le culture, è alla base anche del festival di documentari che
assolutamente parte. Assolutamente sì. L'associazione nasce dopo le prime 2 edizioni di festival, proprio perché ci si rende conto della necessità di creare una struttura che sostenga il dialogo tra le culture, tra le religioni, tra le diversità in genere, soprattutto dei paesi mediterranei in un momento storico in cui questi paesi sono in prima pagina tutti i giorni, sono anche nei nostri cuori, perché purtroppo sedi di conflitti, con difficoltà di dialogo e di comunicazione. Molti dei nostri film che presentiamo tutti gli anni infatti raccontano anche il conflitto israelo-palestinese e le situazioni dei paesi critici come l'Afghanistan, l'Iraq, quest'anno abbiamo anche qualcosa sulla Libia, come potrete immaginare.
Vuole raccontarmi un po' in queste 6 edizioni come il festival si è evoluto?
Il festival ha avuto proprio una sua strada sposata sia dalle istituzioni locali che dalle istituzioni nazionali, in quanto non in proprio chiamarlo festival, lo chiamiamo festival perché dentro c'è anche una sezione in concorso, 2 sezioni in concorso e a premi, ma in realtà il festival è un moltiplicatore di eventi. All'interno noi facciamo convegni, facciamo conversazioni a tema, concerti, sin dal primo anno, dal 2006. Nel 2006, 2007 e 2008, proprio in previsione della nascita del nuovo centro sperimentale di cinematografia sede Sicilia a Palermo, il Ministero per lo Sviluppo Economico, che era parte del programma di accordo quadro, l'accordo di programma quadro per lo sviluppo dell'audiovisivo siciliano, intravide nella formazione che noi facevamo in collaborazione con il Ministero degli Esteri, Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo, formazione diretta al cinema, intravide una fase, diciamo, preparatoria a quello che doveva essere la nascita del centro sperimentale. Non a caso in quegli anni i docenti che facevano parte dei corsi di formazione estivi per iracheni o libanesi che ci mandava la cooperazione allo sviluppo o la Direzione Generale dei Paesi Mediterraneo del Ministero degli Esteri, erano tenuti, i docenti erano del Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano. Parte di questi docenti oggi insegnano infatti a Palermo, nella sede del Centro Sperimentale di Palermo. Quindi il festival nasce anche come formazione diretta al cinema documentario, proprio per per insegnare la libertà nel punto di vista dell'obiettivo del cinema documentario a dei giovani che arrivavano dai paesi delle aree critiche del Mediterraneo.
Lei ha parlato di convegni, c'è in particolare un convegno che si svolgerà dal 6 all'8 luglio, dal titolo Un ponte tra le religioni, fede, esatto, e libertà nell'ebraismo, nel cristianesimo e nell'islam.
Esatto, proprio da quando abbiamo abbandonato questa formazione che ormai in Sicilia c'è, nel centro sperimentale realizzato, abbiamo dato vita ad altri momenti diversi, sempre però legati a quelli che sono gli argomenti, i temi delle nostre rassegne. Quest'anno, in collaborazione con la Fondazione Roma Mediterraneo e con l'Università di Palermo, abbiamo voluto creare un ponte di luce sulle le religioni abramitiche che nascono dallo stesso libro e che hanno molto in comune, ma anche si esprimono in maniere diverse. Proprio per essere completamente accademici, sono coinvolti in questo convegno solo accademici che appunto vengono da varie università europee. Abbiamo rappresentata da Michael Kerr e Clemens Sedmak il King's College di Londra nella della facoltà di teologia e studi biblici. Abbiamo David Brown di St. Andrews, Università vicino a Edimburgo, della Scozia, che si occuperà del concetto di estetica classica nelle tre religioni. Abbiamo insegnanti che poi vengono da Venezia, come Idalfiglio Grandi, e da Bergamo Paola Gandolfi. Abbiamo alcuni insegnanti dell'Università Pontificia Gregoriana, Paolo Trianni e Adnane Mokrani e Shahrazad Rishmand, che presentano invece la parte islamica, e tanti altri insegnanti dell'Università di Palermo, diciamo sotto l'egida, io dico così sempre, di Antonino Puttitta, il grande antropologo dell'Università di Palermo. A benedire il convegno, però, io da credente e della mia religione cristiana cattolica, io ho voluto la benedizione di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, e che inizierà il convegno con un intervento che si intitola Liberi di credere, credere per essere liberi. Diciamo che questa è la base dello studio che faremo in questi tre giorni, mercoledì 6 luglio, giovedì 7 luglio e venerdì 8. Culminerà con una visita alle bellezze della Sicilia, tra cui il Duomo di Monreale, la Martorana, tutti quei monumenti che ben rappresentano le contaminazioni positive nell'arte e delle diverse religioni che così bene possiamo godere qui,
certo,
in Sicilia.
Certo, volevo ancora ricordare che Sole Luna Festival si svolge nell'ambito della terza edizione di una rassegna organizzata dall'Università di Palermo, Università in Festival, sì, realizzato con il contributo, visto che appunto parlava delle bellezze della Sicilia, anche con il contributo della Regione Siciliana e poi della Fondazione Roma Mediterraneo.
Assolutamente, sono i nostri partner principali, sì, a cui si aggiungono però tanti affezionati come piccole fondazioni siciliane, come la Fondazione Punto Buttitta. Poi abbiamo un grande sostegno dal turismo, dalla Sicilia Film Commission. Avremo tanti ospiti importanti come Fédric Daguet, nipote di Saint-Exupéry e erede di Saint-Exupéry, grande storico, certo, dell'arte. E avremo Béatrice de Dufaux, che è la segretaria generale dell'Associazione delle Fondazioni di Francia. Mm-hmm. L'architetto Edelman, giornalista di Le Monde, critico appunto di architettura. Tanti personaggi della cultura europea ci aggiungeranno in questi giorni.
Benissimo, io la ringrazio molto allora di essere stata in nostra compagnia.
La ringrazio molto e spero di vedere numerosi tutti sia al festival che al convegno.
Benissimo, grazie allora, arrivederci.
Grazie a lei.
E chiudiamo con questo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo.